Cari amici tutti, ben ritrovati. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo, ancora buona Pasqua in questo tempo pasquale di esultanza e oggi buona e santa Annunciazione del Signore. Celebriamo la solennità dell'Annunciazione posticipata perché, come ricorderete, il 25 marzo cadeva di lunedì santo. E allora con gioia, rallegrandoci ancora, con il Signore risorto, celebriamo questa festa e vorrei con voi intrattenermi su questa grande solennità, su questo mistero centrale, iniziale della nostra fede, l'Annunciazione, quando il mondo cominciò ad essere, il momento, iniziale, possiamo dire, della creazione e della ricreazione. Quando creazione e ricreazione coincidono, è proprio l'incarnazione del Signore, con l'annuncio dell'angelo a Maria. Rifletteremo su questo momento di grazia, momento di iniziale, ma anche un momento che prelude alla gioia pasquale della risurrezione. È un po' questo l'accento che vorrei mettere sulla catechesi di oggi. La gioia di Maria all'annuncio dell'angelo, rallegrati piena di grazia. È già una gioia pasquale, perché la fede di Maria è una fede che si estende già a tutto il mistero di Cristo, una fede intrepida, una fede che non vacilla. E Maria già vede, già con la sua grazia speciale che ha ricevuto da Dio, vede già a quello che dovrà accadere, perché conosce le scritture, sa qual è la volontà di Dio, sa perché il Signore le sta chiedendo di diventare sua madre, una volta che ha capito che potrà rimanere vergine e quindi essere madre, dice sì, eccomi, sono la serva del Signore. Quella gioia che è esultanza, l'annunciazione diventa già gioia della risurrezione. Rallegrati, Maria, perché il Signore è veramente risorto. E poi vedremo anche un altro elemento collegato a questa gioia pasquale, sempre nell'ottica della Sacra Scrittura. Maria che riceve l'annuncio, quale vero monte di Dio. C'è un filone esegetico, rabbinico, cristiano, molto molto interessante, che mette in parallelo alcuni monti, montagne della Bibbia, in particolare il Monte Sinai con Maria, il vero Monte Sinai su cui si cala Dio per parlare all'uomo e per stipulare l'alleanza con l'uomo è Maria, la quale riceve la parola di Dio, riceve con la sua umiltà l'infinità di Dio e diventa tabernacolo dell'Altissimo. Bene, parleremo di tutto questo. Come capite, c'è tanto su cui riflettere e lo faremo con l'aiuto di Dio, con l'assistenza della Vergine e di San Giuseppe. E a loro ci rivolgiamo adesso per una preghiera iniziale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Vergine Annunziata.
Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe.
Prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Bene, abbiamo le campane pasquali che ci annunciano questa grande gioia, la gioia del risorto. Una gioia che noi questo pomeriggio vogliamo sperimentare insieme con la riflessione, con la meditazione, portandola ai suoi inizi, vedendola nel suo momento iniziale. che è il momento quando Dio entra, irrompe nella storia dell'uomo, nella nostra vita, nella pienezza dei tempi e chiede ad una donna, ad una vergine, ad una madre di diventare suo figlio. Il momento iniziale, che è già un momento che prelude a ciò che dovrà accadere, quindi il momento dell'annunciazione. Bene, riflettiamo su questo insieme, cari amici. Vi do ancora il benvenuto a voi che seguite dai nostri tre consueti canali, Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio. Un saluto anche ad Ester e Dorotea dietro le quinte che fanno da regia. Bene, allora riflettiamo. Partendo da questo momento così bello, andiamo con la mente, con il cuore, raccogliamoci, perché questo momento di riflessione vuole essere anche un momento di preghiera. Sempre così bello, cari amici, trasformare la nostra meditazione, la nostra riflessione in meditazione, quindi in preghiera, con un pensiero devoto, un pensiero che vuole diventare lode alla Vergine Maria. E mi viene subito in mente, non posso non pensare, quando si medita sull'Annunciazione, a quel bellissimo sermone, famosissimo anche, di San Bernardo, Super Missus Est, il sermone sull'Annunciazione così, così famoso, quando Bernardo riflette facendosi eco di questa attesa dell'umanità, quando commenta quelle parole molto belle dell'angelo a Maria, quasi come se l'angelo stesse lì a sospirare: Maria, ti prego, rispondi, la salvezza del mondo dipende dalla tua risposta. Il mondo qui, in questo momento, dipende l'inizio, la redenzione stessa dell'umanità, dipende da questa tua risposta. Il mondo pende dalle tue labbra, potremmo dire. Ebbene, con questa immagine molto bella di San Bernardo, il mondo ai piedi di Maria che supplica la Vergine, Signora del Creato, di rispondere con il suo Fiat, vogliamo con la mente e con il cuore riandare a quel momento che è veramente l'inizio, è un momento iniziale. San Luigi Maria Grignon de Montfort dice che il mondo inizia ad essere con l'Annunciazione, con l'Incarnazione. Questo è un tema anche molto bello e molto patristico. Quando l'Annunciazione viene, meglio l'Incarnazione di Dio, che accade con la risposta di Maria all'angelo al momento dell'Annunciazione, segna, una ricreazione. Questo è bello e presente anche in alcuni dottori, della Chiesa. L'Annunciazione quindi, segna l'inizio, ma quello che è molto interessante notare, direi, è questo connubio che c'è tra due risposte importanti. L'angelo viene inviato da Dio ad una vergine e l'angelo le chiede di diventare madre di Dio, di accettare questa volontà di Dio. Dio che ha disposto che lei potesse, accettando con la sua volontà, diventare con la sua risposta piena, diventare la madre di Dio. Una volta che Maria ha capito che può diventare madre, che diventerà madre, ma senza dover rinunciare alla sua totale consacrazione a Dio, perché aveva promesso la sua verginità a Dio, pur essendo sposata con San Giuseppe, quindi è chiaro che entrambi si erano accordati per poter vivere nella castità in modo da rimanere fedeli a Dio, così che Maria potesse adempiere alla sua promessa, voto di castità, che emerge chiaramente dalle parole di Maria all'angelo. Bene, una volta che Maria capisce, che questo è possibile, che Dio le chiede di essere sua madre, rimanendo sempre vergine, dice: Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me quello che tu dici. la parola latina che traduce il tutto ed è molto diretta, molto sintetica, è la parola fiat. Fiat mihi secundum verbum tuum. Sia fatto di me secondo la tua parola, fiat. Questa parola fiat è di una importanza notevole. È anzitutto l'obbedienza di Maria all'angelo e quindi a Dio, che le sta chiedendo, l'angelo che la supplica a nome di Dio di rispondere, di accettare questa proposta da parte di Dio. Ma questa risposta di Maria, questo fiat obbedienziale di Maria, è soltanto, se ci riflettiamo con attenzione, un eco di un altro fiat che precede quello di Maria, se vogliamo, e che allo stesso tempo segue il fiat di Maria. Ed è la risposta del figlio al padre, il quale è invitato, è chiamato a venire nel mondo. C'è un salmo molto bello che è il Salmo 39. Salmo che è un salmo cristologico, infatti la lettera agli ebrei lo vede in chiave cristologica, quando soprattutto tra le varie cose si dice in riferimento a Cristo, ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà. Non hai voluto olocausti, ma un corpo mi hai preparato, dice la lettera agli ebrei. Il salmo originariamente dice: gli orecchi mi hai aperto. La lettera agli ebrei interpreta quel passaggio: gli orecchi mi hai aperto con un corpo mi hai preparato, leggendo quel salmo in modo ancora più sacrificale, perché la lettera agli ebrei è una descrizione del sacrificio di Cristo, del sacerdozio di Cristo. Bene, il figlio, che dice: mi hai aperto gli orecchi. Quindi mi hai reso capace di obbedire, allora io ho detto, ecco, io vengo per fare la tua volontà. Quell'ecco io vengo, ecco l'ancella del Signore. Vedete come è un ecco che viene proclamato, viene detto all'unisono con l'ecco di Maria. Quindi il fiat di Maria è un fiat che si intreccia con quello di Cristo ed è pronunciato all'unisono con quello di Cristo. Maria dice sì, ma con Maria che dice sì c'è Gesù che dice sì al Padre. Vedete come questo atto obbedienziale del figlio e della madre al Padre si intreccia in un unico atto che è un unico fiat, un unico sì alla volontà del Padre. Ma è anche bello riflettere su questa risposta che Maria dà all'angelo e quindi dà al figlio perché lo accoglie nella sua vita, e allo stesso tempo la risposta che il figlio dà al padre è una risposta che il figlio dà alla madre. Quindi Maria che dice fiat al padre e Gesù che dice fiat al padre, questo duplice fiat che è un unico sì, un'unica obbedienza si incontra, questi due atti si incontrano e diventano uno scambio d'amore tra il figlio e la madre, la madre e il figlio. E quindi sin dall'origine, sin dall'inizio abbiamo questo atto obbedienziale di Gesù e di Maria. Questo fiat che è il fiat di Maria a Gesù, il fiat di Gesù a Maria, perché poi sono lo stesso atto d'obbedienza che sale al Padre. Il figlio e la madre sono già un'unica cosa, sin dall'origine, sono un'unica cosa, sin da questo momento, che è un momento mariano e cristologico per eccellenza. E non a caso la scuola francescana e soprattutto il beato Giovanni Dunscoto definisce questo momento, l'incarnazione del Verbo, come summum opus Dei, la somma opera di Dio. È l'atto più grande, se vogliamo, perché è Dio che si fa carne. E questa incarnazione di Dio È possibile, dobbiamo dire, grazie a questo duplice fiat, che però in definitiva è un unico fiat. Questo già ci fa vedere, come preannuncio, la cooperazione di Maria alla redenzione, che è una cooperazione unica, è una cooperazione singolare, è una cooperazione effettiva, attiva. Maria dirà quel suo sì in tutti i momenti della vita di Gesù fino al momento culminante che è il Calvario. Il Calvario non sarà altro che un eco di quel fiat che Maria ha detto all'Annunciazione una volta per tutte. E quell'Annunciazione, quel fiat di Maria all'Annunciazione, poi, sarà quel medesimo fiat per il quale Maria conserverà la sua fede durante quel giorno, durante il sabato santo, quel giorno di silenzio, di smarrimento, di vuoto, se vogliamo, per la Chiesa, una Chiesa così dispersa nei suoi apostoli, apostoli impauriti, apostoli che erano scappati, che provavano come meglio potevano a scampare da quell'imminente pericolo, dal pericolo di poter essere anche loro condannati a morte come il loro maestro. Dove sono gli apostoli in quel momento così importante? Dov'è la fede della Chiesa salda nella verità del sacrificio di Gesù, quale sacrificio salvifico? La croce è uno scandalo per i giudei, uno scandalo, una stoltezza per i pagani, per i filosofi, ma è anche uno scandalo per gli stessi apostoli giudei, anche loro, che non capiscono fino in fondo, che vedono quell'incidente, quella terribile esecuzione mortale come una cosa ingiusta sicuramente, ma una cosa che non si può spiegare in altro modo se non con forse con la cattiveria dei romani da un lato, con il giudizio ingiusto, la consegna ingiusta di Giuda, chiaramente, dei giudei, ma non c'è una spiegazione che va oltre, non c'è una fede granitica nella risurrezione, c'è una fede iniziale, ma non tale da superare quello scandalo, quell'abbandono, del Signore. La Vergine Maria è l'unica che rimane fedele perché? Perché quel suo sì è un sì che non svanisce, quel sì dell'Annunciazione così perfetto che prepara tutti i momenti successivi della vita di lei con Gesù, della vita di Gesù con lei, perché capiamo che è una vita d'intreccio d'amore, una vita che diventa una sola comunione d'amore tra il figlio e la madre. Quel fiat che è il fiat di Maria a Gesù e il fiat di Gesù a Maria è sempre identico, anzi cresce, è un fiat che si perfeziona giorno dopo giorno, attraverso tutte le vicende più difficili fino a quel momento culminante che è il Calvario, ma poi, quando Gesù morirà, fino al momento, d'attesa della sua risurrezione, quando tutta la fede della Chiesa è concentrata in un solo cuore, in un cuore che ha detto sì, e quel sì non viene meno, è un sì che rimane, è un fiat che è eco della potenza di Dio che dice fiat e fa le cose dal nulla. Dio ha detto fiat lux, la luce è stata creata all'inizio quando non c'erano le cose sono state fatte grazie alla parola di Dio. La parola di Maria perché unita alla parola di Cristo è una parola che assomiglia fortemente a questa parola che fa le cose, quindi una parola stabile, una parola che rimane identica a se stessa, che non cambia, che non viene meno, che non dice oggi una cosa e domani un'altra cosa. Quindi, grazie a quel sì, la fede della Chiesa è salva, la fede della Chiesa rimane presente, rimane sempre chiara, professata in modo chiaro in Maria, grazie a Maria. E quindi ecco che così arriviamo in modo molto molto bello, adagio, arriviamo anche alla risurrezione. Questa fede che spera, questa fede che fa sì che Maria attenda con fiducia l'alba della risurrezione. Difatti, non troviamo la Vergine Maria tra le donne che vanno al sepolcro il primo giorno dopo il sabato. Il primo giorno dopo il sabato, questo è molto bello. La risurrezione che diventerà per noi cristiani il giorno del Signore, dies Domini, la domenica, è il giorno dopo il sabato, il giorno dopo l'attesa fiduciosa di Maria, perché il sabato è il giorno di Maria per eccellenza, è il suo giorno, il giorno in cui lei è protagonista. Tutta la Chiesa è radunata nel suo cuore, tutta la fede è presente in lei. Quindi il giorno dopo quella sua attesa fiduciosa c'è la risurrezione. E a chi può apparire Gesù per primo se non a Maria, sua madre? Per ringraziarla, per poterla consolare, per dirle il suo amore di figlio e per dirle tutta la sua gratitudine filiale per quello che Maria ha fatto per Gesù. Quindi questo è bello perché ci fa vedere l'annunciazione già come quasi come un bozzetto. Avete presente un bozzetto necessario per poter dipingere poi un'opera su grande scala? In quel bozzetto, anche se minimo, piccolo, c'è però tutta l'opera. Bene, all'annunciazione c'è qualcosa di simile, c'è un piccolo bozzetto in cui già vediamo l'opera. Nei suoi minimi dettagli, anche se in piccolo, ma già abbiamo tutta l'opera che lo scultore divino, poi l'artista divino inizierà a dipingere durante la sua vita. Rallegrati, piena di grazia, rallegrati, o Vergine Maria, rallegrati, piena di grazia, caire, che caritomene, quel caire, quel rallegrati. È già gioia pasquale, o no? È già un rallegrarsi perché quel figlio che tu hai portato in grembo è risorto, perché colui che tu hai portato in grembo si è offerto per noi, ha patito per noi, è morto per noi ed è risorto. E quindi rallegrati, oh, Regina del Cielo. Questo è il canto pasquale della Chiesa, Regina Cieli, letare, alleluia. Perché colui che ti sei degnato di portare nel grembo, colui che hai meritato di portare nel grembo, è risorto. E quindi per questo noi invochiamo la Vergine Maria e le diciamo rallegrati. Quindi una medesima gioia, una gioia iniziale che si compie in quella della risurrezione. La risurrezione è quindi una ricapitolazione della gioia pasquale. Ebbene, in tutti i momenti successivi all'Annunciazione c'è sempre quel fiat, c'è sempre quella gioia che fa sì che Maria rimanga fedele. In tutti i momenti, anche nei più avversi, nei più difficili, alla volontà di Dio e rimanga fedele con quella gioia iniziale che cresce, cresce fino a quella gioia finale che è la gioia del mattino di Pasqua, è la gioia della risurrezione di Gesù e quindi una gioia che si compie poi con la sua assunzione in cielo. Questo è bello anche perché ci fa capire che quanto più grande la corredenzione, quanto più grande il dolore con il quale Maria ha partecipato alla redenzione di Gesù, tanto più grande è la gioia. Una gioia che si interseca con il dolore, un dolore che diventa motivo di gioia. Più grande il dolore, più grande la gioia. Più grande la gioia, più grande il dolore. Abbiamo meditato anche sul dolore di Gesù. E quindi sull'amore, vedendolo adesso dall'ottica della gioia, è un po' la stessa cosa. Questa gioia che prelude ad un dolore materno accettato e offerto, quella gioia poi che preluderà attraverso la passione e la morte di Gesù, al gaudio di Maria durante la risurrezione di Gesù. Quindi possiamo ben dire che l'Annunciazione è un gaudio pasquale. L'Annunciazione apre già questo gaudio pasquale. Bene, allora un'ultima cosa vorrei aggiungere a questa riflessione. Una riflessione vi dicevo all'inizio, una riflessione sul Maria quale monte di Dio. Passando dalla gioia pasquale, che è compimento della gioia dell'Annunciazione, possiamo anche vedere Maria, l'Annunciazione, che gioisce, rallegrati, o piena di grazia, quale perfetta personificazione di un simbolo, di una realtà biblica, antico testamentaria, molto importante, simbologica, una simbologia biblica molto importante, cioè Maria Monte di Dio. Cosa si intende quando si dice Maria Monte di Dio? Bene, vi dicevo che c'è una letteratura rabbinica, una interpretazione rabbinica di alcuni passaggi veterotestamentari che poi sono stati sviluppati molto molto allusivi al ruolo anche di Maria, che sono stati sviluppati in chiave mariana. E questo grazie soprattutto ad un importante mariologo biblista italiano, il padre Servita, il padre Artistide Serra, del Mariano. È da lui che attingo queste riflessioni che adesso svolgerò, anche se brevemente in modo riassuntivo. Un tema molto bello, chiaramente servirebbero più catechesi per approfondire questo tema. Ve lo accenno per darvi qualche linea di pensiero, così che poi magari poi voi stessi potete approfondirlo e magari possiamo anche noi ritornarci. C'è una forte consonanza tra il monte e soprattutto un monte per eccellenza, che è un monte centrale nella Sacra Scrittura e nell'Antico Testamento, il monte Sinai, e Maria Santissima. Al punto che il Sinai non può che preludere a Maria. Il Sinai non è che una preparazione che ci porta a vedere Maria quale piena attuazione di questo elemento geografico e allo stesso tempo molto molto simbolico. Cosa succede sul Monte Sinai? Perché Sinai è così importante? Per svariate ragioni. La ragione più importante è il fatto che sul Monte Sinai Dio stesso scende a parlare con gli uomini. A parlare con gli uomini, con il suo popolo, attraverso il suo servo Mosè, quindi Dio, Mosè e il popolo che è ai piedi del monte. Mosè che si fa interprete della volontà di Dio presso il popolo e della risposta del popolo presso Dio. Sul monte Sinai Dio viene. Si fa vedere, anche se in modo velato, perché Mosè non può vedere il volto di Dio, vede soltanto le spalle, ma Dio rivela il suo nome, io sono colui che sono, e attraverso il dono della legge stabilisce un'alleanza con il suo popolo. Questa è una preparazione, chiaramente, per la nuova ed eterna alleanza, una nuova ed eterna alleanza che si compie quando Dio scende di nuovo, ma lasciandosi vedere, per così dire. Dio si incarna e abbiamo ancora tre protagonisti, come al momento del Sinai. Abbiamo Dio che parla attraverso il suo angelo e abbiamo Maria, l'angelo che si fa interprete della volontà di Dio. E parla a nome di Dio alla Vergine Maria. La Vergine Maria sta lì a nome dell'umanità. San Tommaso d'Aquino ci dice che Maria risponde all'Annunciazione a nome dell'umanità. Quindi è l'umanità da salvare, l'umanità da redimere. Quindi Maria è lì e si fa portavoce dell'umanità. Il mondo pende, dicevamo con San Bernardo, dalle labbra di Maria. Bene, Maria dice, Dio chiede a Maria di stabilire questa nuova ed eterna alleanza per mezzo di lei, con il suo sì. Maria dice il suo sì, come il popolo attraverso Mosè disse il suo sì e divenne popolo, divenne parte di questa nuova ed eterna alleanza. Così Maria con il suo sì fa sì che Dio possa entrare in comunione con noi, possa addirittura visitare, scendere su questo monte, visitarlo con la sua presenza e incarnarsi, diventare uomo. Il monte Sinai quindi è il luogo della presenza di Dio, della Shekinah di Dio. Che cos'è la Shekinah? È la presenza di Dio che diventa abitazione di Dio. Shekinah significa fare le tende, ed infatti l'incarnazione viene definita quando, da Giovanni nel suo prologo, Dio che si fa carne, proprio come con il verbo che è un ebraismo, riprende questo significato della Shekinah, Dio si è fatto carne, Dio ha posto la sua tenda tra noi. Quindi Dio ha visitato il suo popolo con la sua presenza. E questa presenza è una presenza che accade sul monte, ma nella pienezza dei tempi questa presenza si rivela per mezzo di Maria. Quindi Maria sostituisce quel monte Sinai. E poi è chiaro, c'è anche il Salmo molto allusivo a questo, il Salmo 68, versetto 17, perché invidiate, o monti, dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora. E qual è questo monte? Perché invidiate, o monti, dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora. Questo è un tema molto bello. Il monte che Dio ha scelto a sua dimora è il monte Sinai, perché è lì che Dio dimora, è lì che Dio viene e che parla. Ma gli altri monti potevano invidiarlo, perché? Perché il monte Sinai non è il monte più perfetto, diciamo più alto. Ci sono altri monti più importanti, se vogliamo, più alti geograficamente, di una levatura maggiore, se vogliamo dire così, come il monte Carmelo, il monte Tabor. Eppure Dio sceglie il monte che sembra un monte reietto, più piccolo, ma lo sceglie e lì fa la sua dimora. Questo chiaramente ci fa subito pensare al Magnificat di Maria, quando Maria dice che Dio ha guardato all'umiltà della sua serva, cioè l'umiltà che nel senso più etimologico della parola significa piccolezza, la parola che esprime questa virtù di Maria, la sua umiltà, è una parola che allude al fatto che Maria è più piccola, è piccola agli occhi di Dio, è piegata davanti a Dio perché obbedisce alla sua volontà. Quindi vedete quante assonanze molto belle tra il Sinai e il monte di Dio. E citando un grande scrittore siriaco del VI secolo, San Giacomo di Sarug, è proprio questo grande scrittore che paragona il ruolo di Mosè al Sinai a quello di Gabriele, dell'angelo Gabriele a Nazareth. E scrive così: come quando al popolo annunziò Mosè che l'Eccelso doveva discendere, ed appena si furono purificati, allora discese il Padre sopra il monte. Così il vigile, Gabriele, alla fedele, Maria, portò l'annunzio. E come l'ebbe udito, si preparò, e così in essa egli abitò. Bene, ci sono altri motivi, ma molto belli. A modo di conclusione, c'è un altro tema molto bello, il tema sponsale, che è un tema che ricorre anche nei rabbini, i quali si fanno interpreti di questa visita, di questa Shekinah per eccellenza di Dio sul monte Sinai, e vedono questo momento in cui Dio si cala e pone la sua abitazione sul monte Sinai come un momento sponsale, Dio che sposa con il suo bacio d'amore il suo popolo attraverso il dono della legge. Bene, l'annunciazione viene vista dagli scrittori cristiani, partendo da questa interpretazione rabbinica esponsale, come il bacio di Dio del figlio alla madre, il quale si cala non su un monte geografico, ma su una persona, sulla sua amata, colei che diventa la sua sposa, sposa d'amore, sposa perché nuova Eva. Quindi, Gesù si unisce come sposo alla sua madre e quindi la Chiesa per mezzo di Maria è unita sponsalmente quale sposa di Cristo al suo sposo. E quindi l'annunciazione è un mistero sponsale e in questo mistero sponsale c'è appunto la mediazione di questa figura del Monte Sinai che si compie in Maria, vero Monte di Dio. Bene, queste sono riflessioni molto che ci aprono ad altre riflessioni che possono aiutarci sicuramente in questo approfondimento del ruolo di Maria, altro che minimalismo mariologico, altro che prudenze varie che ci impediscono di lodare invece la Madre di Dio per quello che è e ci impediscono di vedere il mistero di Maria in tutta la sua portata. È un mistero così vasto che ci vuole soltanto un'intelligenza divina, direbbe San Massimiliano, per poterlo capire. Bene, allora direi che possiamo fermarci qui per questa prima, in questa prima fase della nostra catechesi. Datemi soltanto un momento di pausa per poter vedere le domande e poi ritorniamo insieme per un momento di confronto, di domande e risposte. Bene, allora a tra poco. Eccoci di nuovo, cari amici, collegati per questo secondo momento della nostra catechesi. Allora, vediamo, non credo che ci sono domande finora, qualcosa di... Forse non ci sono molte domande, vediamo, però pian piano arriveranno. Intanto un caro saluto ancora a tutti voi, cari amici, che siete collegati ed anche a coloro che poi vedranno la catechesi ascolteranno in un secondo momento. Bene, vi invito anche a formulare qualche domanda per poter adesso approfondire ancora di più il tema. Vediamo, Mino, attento ascoltatore, il primo fiat fu del creatore, il secondo della creatura. Esatto, Mino. Questo mi dà modo anche di approfondire un pochino meglio questo tema che ho soltanto sorvolato nella catechesi precedente. Il fiat creatore di Dio, Dio che crea attraverso la sua parola, Dio che dice e le cose sono. Quindi le cose sono fatte dalla parola di Dio, dal fatto che Dio parla. Questa parola è una parola che dice e che fa. La parola di Dio ha sempre questa duplice Valenza. È una parola che esprime un concetto, una parola che realizza ciò che significa. Quindi Dio dice e questa parola compie ciò che essa significa. Qualcosa di molto simile accade per Maria Vergine. Non perché Maria sia Dio, assolutamente, ma perché in virtù di questa interrelazione che c'è tra la madre e il figlio, la parola di Maria diventa uguale, diventa eco della parola del figlio, della risposta del figlio al padre, dell'obbedienza del figlio al padre. Quindi il fiat di Maria diventa un fiat che ha tutto quel potere, diciamo, del dire, del pronunciare una verità e del fare ciò che esso significa in virtù della sua somiglianza con il fiat del figlio. E allora, se la parola di Dio è una parola che crea, la parola di Maria, analogamente, è una parola che fa sì che l'annunciazione, che l'incarnazione si accada in quel momento. Quindi una parola che dice e che fa ciò che essa significa. Fiat. Quel fiat significa obbedisco, sono disposta a fare la volontà di Dio, e quel fiat è così perfetto che assomiglia proprio a quello che accade con la parola di Dio. Realizza ciò che esso significa, cioè l'incarnazione di Dio. Questo è molto bello. Il fiat di Maria, un fiat che echeggia la parola di Dio. Bene, grazie Mino. Vediamo ancora. Martina. Maria può essere considerata roveto ardente mistico? La seconda venuta del Signore per il giudizio universale richiederà un altro fiat della Vergine Maria? Bene, due domande allora. Grazie Martina. Maria può essere un roveto ardente, mistico. Maria è il roveto ardente. Nell'interpretazione dei padri, il roveto ardente, cioè quanto accade nel libro dell'Esodo, che la rivelazione di Dio in questo roveto ardente, un roveto che arde ma che non brucia, che non si consuma, cioè brucia ma non si consuma, questa è manifestazione della presenza di Dio. Ma i padri la vedono anche in modo mariologico, interpretano questo accadimento in modo mariologico quale verginità perpetua di Maria. La verginità di Maria è una verginità perpetua, che brucia ma senza consumarsi, una verginità che si apre al dono della maternità ma che non smette di essere tale. Quindi, in questo senso, il roveto ardente è Maria, è la sua perpetua verginità. Sicuramente. La seconda venuta del Signore richiederà un altro fiat della Vergine Maria. Bene, direi non un altro fiat, ma in quel primo fiat c'è tutta l'obbedienza di Maria. E quindi è bello riflettere, pensare a questo, che come Dio per venire nel mondo ha chiesto il fiat di Maria, così chiederà ancora il suo assenso per poter ritornare alla fine dei tempi. Questo è molto bello, sì. È quasi come se il figlio chiedesse con umiltà alla madre di pronunciare il suo fiat. E direi che comunque questa richiesta è già contenuta in quel primo fiat, in quel fiat di Maria che abbraccia, dicevo, tutti i momenti successivi della vita di Gesù, che si compie nella risurrezione, ma chiaramente è un fiat che vede tutta la vita del Signore, tutto il mistero del Signore, abbraccia tutto il suo mistero, e quindi sicuramente sarà un fiat che accompagnerà anche il Figlio nella sua seconda venuta. Ottimo. Allora, ancora qualche altra domanda. Raffaele, si può dire che dal momento del sì di Maria comincia la corredenzione? Esatto, Raffaele. La corredenzione di Maria inizia proprio con l'Annunciazione, con il suo fiat. È lì che c'è il momento iniziale. E difatti la corredenzione, che cos'è? A volte pensiamo una parola che è un po' scomoda, una parola equivoca, metterebbe Maria sullo stesso livello di Gesù. Discorsi vani, direi, discorsi inutili. La parola è molto chiara perché non vuole mettere Maria sullo stesso piano di Gesù, ma fa di Maria colei che dice sì al Signore. E ha detto sì non in modo così passivo, ma è un sì che ha tutta la sua forza della libertà di Maria, della partecipazione di Maria. Bene, comunque la corredenzione essenzialmente è un atto di volontà. È un atto di partecipazione. Questa partecipazione alla redenzione è un atto libero della volontà di Maria. Quindi, in primis, questa corredenzione deve contemplare il libero assenso di Maria, il suo sì alla volontà di Dio, che poi diventa anche offerta di sé, offerta del figlio. Ma per essere offerta deve essere atto di libertà, un sì alla volontà di Dio. E quindi, Raffaele, giustamente la corredenzione è essenzialmente un sì di Maria alla volontà di Dio. E quando c'è questo sì, c'è all'Annunciazione. Dall'Annunciazione questo sì rimane tale e poi si perfeziona giorno per giorno fino al sì oblativo, definitivo, che è il sì del Calvario. A me piace sempre pensare al Fiat del Calvario. Che non c'è una parola di Maria al Calvario. La Madonna lì è silenziosa, ma il suo sì è presente, come no? È come se presente, è un sì che rimane, quel sì che echeggia e che è presente grazie al suo stabat. Direi che lo stare di Maria è eco del suo fiat. Maria sta ai piedi della croce, stabat. Perché ha detto sì all'Annunciazione, una chiara prova della sua obbedienza filiale e materna alla volontà di Dio. Grazie Raffaele, vediamo ancora Alessandra. Ho una domanda. Dal punto di vista teologico, c'è una differenza tra la paura e il timore? Se sì, qual è? Grazie Alessandra. C'è una differenza sicuramente. Diciamo, la virtù giusta da conservare è il timore di Dio, il santo timore di Dio, no? Di cui parla ampiamente la scrittura, non la paura. La paura è piuttosto una passione. Noi abbiamo paura quando come quasi istintivamente cerchiamo di preservare qualche cosa, un bene che pensiamo di star per perdere. E quindi reagiamo a questa situazione con un atto di paura. Quindi paura è piuttosto una passione, invece timore è la consapevolezza di chi è Dio, della sua trascendenza, della sua infinità e quindi della nostra miseria, della nostra piccolezza. Pertanto, inizio della sapienza è il timore di Dio, ci dicono i libri sapienziali, in questo senso. Quando l'uomo è consapevole di chi è Dio, non perché ha paura di Dio, ma perché ha timore di Dio, sa chi è Dio e sa chi è lui, sa chi è l'uomo. E allora lì c'è il giusto rapporto, la giusta predisposizione all'obbedienza. È anche vero che la parola greca che Maria, che l'angelo dice e pronuncia, mephobou, è una parola che indicherebbe la paura, non aver paura, non temere Maria. Potrebbe anche indicare la fobia, no? Letteralmente, che è comunque un'espressione della paura, ma chiaramente in quel contesto, e noi giustamente in italiano traduciamo non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Più che paura come fobia, lì è un timore, non temere nel senso di vedere la volontà di Dio in quest'ottica di cui abbiamo detto, cioè vedere Dio per quello che Egli è e quindi capire la distanza necessaria da custodire per poter contemplare Dio, per poter adorare Dio. Bene, Grazie. Ancora qualche domanda. Carmine, carissimo, come faceva a sapere la Chiesa della consacrazione di Maria e della sua verginità, come anche quella di Giuseppe? Ci sono delle fonti. Carmine, la fonte per eccellenza è proprio il racconto dell'Annunciazione di Luca. È questa la fonte da cui attingiamo e da cui attingeranno i padri della Chiesa per dire che Maria aveva fatto almeno una promessa, se non un voto di verginità. Perché diciamo così? Perché ce lo dice Luca. Quando l'angelo, e oggi contempliamo proprio questo momento, così centrale, l'angelo che chiede a Maria: Ave, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A quelle parole, e quindi l'angelo le chiede di diventare la madre dell'Altissimo, al che la Madonna risponde: Com'è possibile? Non conosco uomo. Non conosco uomo. In quelle parole, il non conoscere uomo significa non ho intenzioni di conoscere uomo, conoscere nel senso di avere rapporti coniugali con un uomo, pur essendo già sposata con San Giuseppe. E da qui deduciamo anche quindi che, pur essendo sposata con San Giuseppe e per essere sposata aveva dovuto necessariamente palesare la sua volontà di rimanere vergine a San Giuseppe, altrimenti il matrimonio sarebbe stato invalido. Quindi da qui deduciamo anche che Maria e Giuseppe insieme, di comune accordo, avevano fatto promessa di rimanere casti. Senza, appunto, per Maria conoscere uomo, senza per Giuseppe conoscere donna. Quindi, caro Carmine, dobbiamo riferirci al Vangelo di Luca. Bene, ancora Raffaele. L'unione della madre con il figlio, anche per mezzo della sua umanità, che viene dalla carne di Maria, carne che dovrà subire atroci tormenti. Quindi una domanda, l'unione della madre col figlio, anche per mezzo della sua umanità, che viene dalla carne di Maria. Esatto, Raffaele, l'unione è una unione di volontà, in primis, è un atto di obbedienza di Maria alla volontà di Dio, e poi c'è anche l'unione che viene dalla umanità. Maria è vera madre di Gesù, è Theotokos. Vera madre di Dio, vera madre di Gesù, di Dio, di Gesù che è Dio, perché ha dato a Gesù veramente la sua umanità. Quindi questo legame fisico è un legame molto, molto presente. E poi dovremmo anche aggiungere una cosa molto bella, che accenno soltanto, magari potrebbe essere anche questa oggetto di una riflessione più approfondita, ma secondo ricerche più recenti, è chiaro che quando il figlio è nel grembo della madre, durante la gestazione, e questo legame è così profondo, ma è così profondo anche per un motivo biologico, cioè c'è uno scambio di cellule tra la madre e il figlio, e alcune cellule della madre rimangono nel figlio durante tutta la sua vita. E questo è appurato, c'è uno scambio. E quindi queste cellule della madre vengono donate al figlio e sembra che rimangano finché il figlio viva nel suo organismo. E quindi se questo è molto bello, e questo è così chiaramente dal punto di vista scientifico, come non pensare a questo scambio di cellule tra Gesù e Maria, di Gesù che ha portato sempre dentro di sé le cellule che vengono soltanto dalla madre, perché è figlio di una madre sempre vergine. Quindi tutti i cromosomi di Gesù sono cromosomi della madre. E quindi cromosomi a cui bisogna sommare anche questo scambio e questa presenza delle cellule materne in Gesù. Quindi tutto questo non può che contribuire a capire ancora meglio il ruolo di Maria Corredentrice. Bene, Giusy, ci può spiegare, padre, come Maria è nella Trinità, come disse lei a Cornacchiola nelle apparizioni alle Tre Fontane? L'apparizione delle Tre Fontane è Molto bella anche il messaggio di Maria a Bruno Cornacchiola, molto attuale del resto. Io sono colei che sono nella Santissima Trinità. Bene, direi il modo più semplice per poter capire questo, per poter spiegare questo, è vedere Maria come dicono i padri e soprattutto Esichio di Gerusalemme, vescovo di Gerusalemme del V secolo, vedere Maria come complemento della Santissima Trinità, complementum Trinitatis. È una definizione che si dà di Maria e che risale appunto al V secolo. Maria complementum, nel senso che Maria è in relazione con tutta la Trinità, non nel senso che sia una quarta persona, ma che fa unità con la Trinità perché è la madre del Figlio e quindi è la figlia del Padre e quindi è la sposa dello Spirito Santo. San Massimiliano aggiungerebbe una cosa molto bella dicendo che per il fatto che Maria, Immacolata Concezione, è così unita allo Spirito Santo, Immacolata Concezione increata, da essere veramente una sola cosa come sposa e sposo. Quindi sono una sola cosa e questa unità indissolubile tra Maria e lo Spirito Santo fa sì che Maria partecipi alla vita della Trinità. In questo senso, quindi, è nella Trinità, introdottavi dal suo sposo, che è lo Spirito Santo. Bene, grazie, Giusy. Vediamo ancora Carmine. Maria ha intuito la risurrezione, ma le scritture non ne parlano. Carmine, Maria sapeva della risurrezione ancor prima della risurrezione perché anzitutto ne parla Gesù, e Gesù che profetizza la sua risurrezione almeno 3 volte, lo sappiamo, ne ha parlato ai suoi discepoli, ma nonostante tutto, i discepoli fanno un po' orecchie da mercante. Sembra che non si ricordino, ma poi, ancora prima che ne parlasse Gesù, abbiamo alcuni riferimenti già nell'Antico Testamento, soprattutto, per quanto riguarda il servo sofferente di Yahweh. Il servo sofferente che è una chiara, allusione a Gesù sofferente, servo di Yahweh, e infatti è già, gli Atti degli Apostoli che applica in modo cristologico quella figura a Gesù di Nazareth. Come durante il battesimo del eunuco di Candace, no? Della regina di Candace, d'Etiopia. E quindi Filippo, il diacono Filippo, gli spiega che quel servo sofferente è Gesù di Nazareth. Ma quando Isaia, profetizza quel servo che dovrà soffrire, lo vede anche già come servo glorificato. Perché sarà maltrattato, sarà messo a morte, ma poi vedrà una generazione, una lunga generazione, perché appunto vedrà la luce. Dopo questa sofferenza vedrà la luce. Quindi Isaia già mette in evidenza questo mistero della sofferenza e della risurrezione, ma se vogliamo anche qualche salmo. Solo per citarne qualcuno, il salmo che Gesù recita in croce, il salmo della passione, il salmo 21, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se leggiamo questo salmo nella sua interezza, il salmo verso la fine inneggia alla gloria di colui che all'inizio, pendendo dalla croce, si rivolge al Padre e dice perché mi hai abbandonato? Ma quel suo abbandono, che significa l'aver preso su di sé le conseguenze del peccato, del distacco da Dio, quella sofferenza contribuirà a far sì che poi le nazioni possano diventare una sola cosa. La sofferenza del figlio sulla croce sarà una sofferenza che riporterà l'unità tra i popoli. E quindi c'è comunque una speranza che supera la morte. C'è una speranza che non è la morte la morte come fine di tutto, ma il figlio che pende dalla croce vede già oltre. E quindi questo nel Salmo, per cui Carmine, le scritture ne parlano. Bene, ancora Mino, si potrebbe dire che il minimalismo mariano è una forma occulta di una cristologia neoariana. Bravo Mino, una forma occulta di cristologia neoariana, sì. Cristologia neoariana che cos'è? L'arianesimo è la negazione della divinità di Cristo. Oggi siamo afflitti da questa malattia che è ritornata, vecchia eresia rispolverata quando si fa di Gesù un bravo uomo ma non più Dio. E quindi, appunto, se Maria è una donna qualsiasi, una donna feriale, una donna comune, e questa donna non può che essere la madre di un uomo qualunque, seppur un uomo così migliore, un uomo speciale, ma comunque un uomo. Esatto, Mino. Vediamo ancora. Christian, questa mattina il sacerdote al termine dell'omelia ha proprio ricordato che accanto a Gesù Redentore si trova la Corredentrice. Bello. Importante ribadire questo legame nella gioia e nel dolore. Bene, bene, Cristian, mi fa piacere che il sacerdote abbia rammentato questa presenza di Maria Corredentrice. Non è facile trovare sacerdoti che parlino favorevolmente della Corredentrice. Molto spesso per una mancanza di chiarezza del dato alla loro mente e forse anche al loro cuore. Bene, grazie Christian. Alessandra, padre, possiamo affermare che il sì di San Giuseppe al matrimonio virginale con Maria Santissima lo renda corredentore della venuta di Cristo? Il sì, certamente, il sì di San Giuseppe al matrimonio virginale con Maria è un sì che si intreccia con il sì di Maria. Quindi con Maria e per mezzo di Maria partecipa del ruolo salvifico del sì di Maria. Anche San Giuseppe, giustamente, rispondendo di sì a Maria, accogliendo Maria nella sua vita, dopo che è stato rassicurato dall'angelo, quel sì a Maria fa sì, scusate il gioco di parole, che Maria, che Giuseppe partecipi di tutta la missione salvifica del Fiat della sua sposa. E quindi Giuseppe è veramente corredentore. Non lo si può mettere in discussione. È corredentore, dovremmo dire, nella corredentrice, corredentore per mezzo di Maria. E infatti lo vediamo proprio all'inizio. In virtù della sua accoglienza di Maria, San Giuseppe diventa padre di Gesù e quindi accanto a Gesù serve al mistero. Serve il mistero di Cristo con attenzione, con amore, quindi è giusto dirlo. Bene, allora vedo che forse abbiamo esaurito le domande. Se non ci sono altre domande, se non arrivano nel frattempo, aggiungerei ancora qualche cosa prima di. Abbiamo una manciata di minuti prima di avviarci alla conclusione. Direi ancora qualcosa in relazione a quel tema che vi ho accennato, molto bello a mio giudizio, del Maria Monte di Dio, Monte Sinai. Vi dicevo che c'è una letteratura rabbinica di interpretazione dell'Antico Testamento, in questo caso dell'Esodo, che mette in evidenza il ruolo del Monte Sinai, quasi come un monte che sta lì per lì per diventare una persona, un monte che è così importante che è elevato da Dio ad una dignità unica, perché è il monte della presenza di Dio, il monte su cui Dio si è manifestato, Dio si è fatto vedere su questo monte. E allora si vede in modo molto, molto chiaro qui che la letteratura rabbinica aspetta un perfezionamento di quella intuizione così bella, e questo perfezionamento non può che arrivare con l'incarnazione del Verbo e con la presenza di Maria, quale vero monte di Dio. Un altro elemento molto bello che mette in evidenza questa assonanza tra il monte Sinai e Maria è, come vi dicevo, il fatto che il Monte Sinai non è il più perfetto, il più maestoso tra i monti della scrittura, ma è un monte minimo, un monte piccolo, e quindi è un monte umile, è proprio come Maria, un monte che È umile perché Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. C'è un quando nell'interpretazione rabbinica di questo, per esempio del Salmo 68, Monte di Dio, il Monte di Bazan, Monte dalle alte cime, il Monte di Bazan, perché invidiate, o monti dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora? Voi monti più alti, invidiate il Monte Sinai che Dio ha scelto a sua dimora. Ebbene, c'è per esempio un Targum, che è una versione aramaica della Bibbia ebraica, che rilegge alcuni versetti di questo Salmo 68, applicandoli alla teofania del Sinai, alla manifestazione di Dio sul Sinai, cioè al dono per eccellenza che è la Torah. La Torah è il cuore della legge di Israele, è la legge per eccellenza, quindi è il cuore della fede ebraica, per cui il monte Sinai è veramente centrale all'interno della cultura, della religiosità ebraica. Bene, un Targum dei versetti 8-20 di questo Salmo 68 dice così, molto bello, ve lo leggo perché è interessante. Il monte Moria, luogo dove gli antichi padri hanno adorato davanti al Signore, monte dove poi Abramo porta suo figlio per poterlo sacrificare, poi viene fermato dall'angelo. Il Monte Moria, luogo dove gli antichi padri hanno adorato davanti al Signore, è stato scelto per edificarvi la casa del santuario, il Tempio. Infatti, il Monte Moria è il luogo dove sorge il Tempio, o sorgeva il Tempio di Gerusalemme. E il Monte Sinai è stato scelto per il dono della legge. Il Monte Bazan, il Monte Tabor, il Monte Carmelo sono stati rigettati. Essi hanno una gobba, come il Monte Bazan. Dio ha detto: perché saltellate, o monti? Non mi è piaciuto donare la mia legge sulle montagne orgogliose e altere. Ecco, il monte Sinai è umile, la parola del Signore ha fatto riposare su di essa la sua Shekinah. Gli altri monti altezzosi, superbi, hanno una gobba e Dio li ha rigettati. Invece il monte piccolo di Dio è un monte che Dio ha scelto perché umile. E l'ha scelto proprio perché è umile, e lì ha voluto che riposasse la sua Shekinah, la sua presenza. Potremmo ancora approfondire le cose, ma vediamo Mino che ci scrive di nuovo. Le litanie lauretane chiamano Maria Arca della Nuova Alleanza. Potrebbe essere il cuore immacolato di Maria un'arca spirituale per questi tempi di apostasia? Esatto, Mino, come no? Certamente il cuore di Maria è questa arca della nuova alleanza dove troviamo rifugio. E arca di Noè, in primis, ed anche arca dove sono custodite le cose più preziose di Dio. L'arca dell'alleanza, è importante perché in essa vengono custodite le tavole della legge, tavole che Mosè riceve sul monte di Dio, il monte Sinai. È presente la manna, dono miracoloso dal cielo, simbolo dell'Eucaristia, è presente la verga di Aronne. E poi l'arca viene portata nel tempio, dopo essere stata sotto una tenda, il tabernacolo mobile, poi viene messa nel Santo dei Santi, che è il luogo per eccellenza. E il luogo dove entra il sacerdote una volta all'anno per poter fare il sacrificio di espiazione per il popolo. E quello che è molto importante è capire come anche nella letteratura che poi si svilupperà, soprattutto mi riferisco ad una vita molto bella di Maria, che è la vita di Giovanni Geometra, X secolo. Giovanni Geometra, autore bizantino, grande letterato, scriverà la prima, come sembra, la prima biografia di Maria, e Giovanni Geometra paragona Maria all'Arca dell'Alleanza con un accento sacrificale, un accento molto bello perché l'arca è essa stessa oggetto di santificazione, di sacrificio. Il coperchio dell'arca viene asperso con il sangue dell'agnello sacrificato per la remissione dei peccati del popolo. Questo è molto bello e allude in ogni caso a Maria, ma anche al suo ruolo sacrificale, quindi al suo ruolo corredentivo. Bene, Bruno, il biblista Ignaz della Potteri ha sostenuto che piena di grazia non sia la più corretta traduzione dal testo biblico, propende invece per trasformata dalla grazia. Secondo te, Padre Serafino, trasformata dalla grazia. Certamente anche trasformata dalla grazia mi sembra molto corretto. Vedrei però comunque nel piena di grazia, direi comunque un riferimento importante a ciò che è Maria, proprio per capire che tutta la grazia, come dicono alcuni autori, tutta la grazia è stata riversata in Maria. Maria è come un vaso prediletto, perché immacolata, e in questo vaso Dio ha riversato tutta la sua grazia, perché da lei poi questa grazia potesse essere donata anche agli altri. Quindi, seppur trasformata, indica bene quello che è successo nel mistero di Maria. Direi comunque che il piena di grazia, grazia plena, come traduciamo in latino, è comunque espressivo e importante da custodire, perché manifesta questo ruolo di Maria, quindi la dimensione della sua vita. Bene, ecco Lidia da Londra, De Jesum per Mariam, Ave Maria Lidia. This is Matthew, il marito di Lidia. Happy Feast of the Annunciation. God bless you, Father Serafino. You work so hard for Mary. We hope to see you soon. Grazie, Matteo. Thank you very much. Matthew mi manda gli auguri in questa festa dell'Annunciazione. God bless you too and your family. Ok, allora ci siamo, cari amici. Ci siamo. Direi due messaggi pubblicitari. Se riuscite a capire l'inglese, ci sono, e forse Esther può anche rendere disponibili i link a questi due video. Sabato scorso ho fatto un'intervista a John Harry Weston di LiveSite News per il nostro programma Tea with Mary in inglese. E forse conoscete questo giornalista americano-canadese, fondatore di LiveSite News, questo website molto importante a livello mondiale per la sua cultura pro-life. Ad ogni modo, credo che l'intervista sia importante per quello che John Harry Weston dice quanto alla sua vita, al suo diventare pro-life e anche il suo grande amore per la Madonna. Quindi vi consiglierei di vedere questa cosa. E poi un'altra intervista qualche tempo prima fatta a Monsignor Schneider, sempre per il programma Tea with Mary. Se Esther trovi i link, li puoi condividere. E così, per esempio, Assunta da New York sicuramente può leggere, può ascoltare. Maura, ci sono i sottotitoli in italiano? E sono abilitati i sottotitoli. E non so però, non saprei se sono anche disponibili in italiano, se lo fa direttamente il programma di YouTube, se traduce direttamente. Ma in ogni caso i sottotitoli sono abilitati da noi, quindi dovrebbero essere disponibili.
Padre, scusi, è su Radio Immacolata?
Sì.
Ah, allora sì, allora adesso li cerco e metto il link.
Sì, grazie. Allora, ecco, volevo darvi queste due notizie, così che potete anche, se volete, se potete, ascoltare questi altri due video. Allora, ci siamo, cari amici, avviamoci alla conclusione con una preghiera conclusiva, una preghiera finale. Ecco, arrivano i link dalla nostra solerte regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, e che la Madonna, soprattutto quest'oggi, vi inondi di tante grazie e di tante benedizioni in questo tempo speciale. Abbiamo appena celebrato l'ottava di Pasqua e adesso iniziamo questa nuova settimana con il mistero dell'inizio e quindi del compimento, l'annunciazione. Fiat Michi, secundum verbum tuum. Questa potrebbe essere il nostro programma di vita, anzi dovrebbe essere il nostro programma di vita cristiana. Bene, grazie ancora. Concludiamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave,
Amen.
o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, annunciata dal Verbo di Dio.
Prega per noi.
Prega. San Giuseppe,
Prega per noi. E
il Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria Immacolata, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
A presto, cari amici. Ave Maria e buona serata.